Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Siamo così giunti al termine del nostro percorso. Ritorniamo alla frase da cui si erano avviate le nostre riflessioni. Nel romanzo L'idiota di Dostoevsky, un personaggio chiede: «È vero, principe, che voi diceste un giorno che il mondo lo salverà la bellezza?» «Signori», gridò forte a tutti, «il principe afferma che il mondo sarà salvato dalla bellezza». Papa Giovanni Paolo II concorderà pienamente con questa considerazione, chiarendola con queste parole: «La bellezza che trasmetterete alle generazioni di domani sia tale da destare in esse lo stupore. Di fronte alla sacralità della vita e dell'essere umano, di fronte alle meraviglie dell'universo, l'unico atteggiamento adeguato è quello dello stupore. Da qui, dallo stupore, potrà scaturire quell'entusiasmo. Grazie ad esso l'umanità, dopo ogni smarrimento, potrà ancora rialzarsi e riprendere il suo cammino». In questo senso è stato detto con profonda intuizione che la bellezza salverà il mondo. La bellezza ridesterà sempre in noi quello stupore originario e primigenio che permetterà di ripartire dopo ogni caduta, di rialzare lo sguardo ogni qualvolta ci siamo dimenticati della realtà. Ma quale bellezza salverà il mondo? E questa è la domanda che si pone il nostro personaggio dell'idiota. L'uomo è infatti spesso sedotto da false bellezze. È catturato dalla seduzione del male che ci avvince con l'impressione di darci piaceri che, una volta provati, in realtà ci lasciano tristi e non ci compiono. Solo il vero bene realizza l'umano e lo rende felice. Sempre nella già citata lettera agli artisti, Giovanni Paolo II ribadisce chiaramente quale sia l'unica bellezza che possa davvero salvare il mondo. I vostri molteplici sentieri, artisti del mondo, possano condurre tutti a quell'oceano infinito di bellezza, dove lo stupore si fa ammirazione, ebbrezza, indicibile gioia. Vi orienti e ispiri il mistero del Cristo risorto. Vi accompagni la Vergine Santa, la tutta bella, che innumerevoli artisti hanno effigiato, e il sommo Dante contempla negli splendori del paradiso come bellezza che Letizia era negli occhi a tutti gli altri santi. Cristo e la Madre Sua sono per noi la guida, il termine di confronto, il modello a cui guardare. Tutta la creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio e geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Questa attesa della redenzione finale del male, del dolore, del peccato, dell'imperfezione, del limite, non annulla certo, anzi esalta la redenzione già in atto, segno e profezia della gloria finale di Cristo. Il già sperimentato ora è l'anticipo del non ancora che si compirà secondo le promesse. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio, scrive San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Un giorno invece vedremo più distintamente. Ma il volto buono e bello del mistero già si intravede. Lo sguardo lieto e misericordioso che opera in mezzo a noi si legge nelle opere di tanti santi che fanno meraviglie. Come infatti Gesù ci ha ricordato, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste. Non a caso, quindi, la pedagogia della Chiesa insiste da sempre sul volto dei santi. Ce li sottopone quotidianamente all'attenzione, come già la Didache nei primi secoli ricorda. Guardate ogni giorno il volto dei santi, traete conforto dai loro discorsi. Charles Müller scrive, riguardo ai santi, una sola cosa supera l'opera di Dante, cioè la bellezza dell'arte, la santità vissuta su questa terra. Allora il paradiso celeste si incarna fin da quaggiù. Il suo candore squarcia un poco le nebbie della nostra valle. Cantare non è nulla, vivere è meglio. Ecco perché nel corso dei secoli tantissime persone hanno seguito il fascino di un uomo piccolo, vivace e spiritoso come San Francesco. Hanno seguito colui che, chiamato Rex Juvenum, il re dei giovani, cercava in gioventù solo il divertimento. Poi, convertitosi e innamoratosi di Cristo e della creazione, come scrive lo scrittore inglese Gilbert Chesterton nel saggio dedicatogli, divenne una sublime imitazione del suo maestro e uno splendido e pur tuttavia compassionevole specchio di Cristo. Tanto che chi vedeva quell'uomo poteva capire meglio Gesù Cristo e aveva l'impressione d'avere davanti il Signore, nonostante nessuno più di San Francesco avesse coscienza della sproporzione tra lui e il Creatore. Ecco perché oggi molti rimangono colpiti dall'incontro con i santi che percorrono i sentieri di questa nostra terra. Apri gli occhi, guarda i santi, vi vedrai il Cristo, l'uomo nuovo, scrive ancora Charles Müller. Anche ai nostri giorni, sentendo parlare alcune persone, vedendole all'opera, non si può non rimanere avvinti dalla bellezza del loro sguardo. Scevro di ogni pretesa e di ogni violenza, dalla tenerezza, dalla persuasione che trasmettono nelle loro parole. Pensiamo alla figura di Marguerite Baranchizze, soprannominata Maggie. Nell'ottobre del 1993, drammatiche vicende sconvolsero il Burundi. Sotto i suoi occhi vennero trucidati decine e decine di bambini. Il paese venne percorso da massacri che seminarono migliaia di morti. Fu la guerra civile. Marguerite non si lasciò sconfortare, ma iniziò a raccogliere sotto la sua egida protettiva tutti gli orfani. Nacque la Maison Shalom, una nuova casa per tutti i bimbi rimasti soli o abbandonati. L'entusiasmo e la bellezza che traslucono dal volto di Maggie colpiscono. Nel libro a lei dedicato, Madre di 10.000 figli, l'autrice Christel Martin, giornalista e fotografa, così la presenta. Quella che tutti chiamano Maggie pare proprio una donna come le altre. Certo, la grazia del suo sorriso, il calore che sprigiona, la vita da cui è animata, la sua bellezza, la sua generosità si fanno notare. Ma ciò che la rende diversa è altrove, in una specie di mistero che non si lascia afferrare immediatamente, che si scopre a poco, quasi senza accorgersene, e da cui attinge la stupefacente energia che mette in ogni azione, di cui non smette di ripetere che non è opera sua. Ma qual è questo mistero? Sta nella capacità di Maggie di far divampare la luce nonostante la barbarie, nel fatto di scegliere nel cuore dell'odio di dire sì alla vita a rischio della propria. Mi sono spesso chiesta da che cosa dipendesse il sentimento di forza e di gioia che provavo vicino a lei. E ho finito per convincermi che questa alchimia particolare, propria delle creature eccezionali, deriva forse semplicemente dalla loro capacità di aprirsi ad un mistero più grande di loro, quello dell'amore, che resta ancora la scelta più rivoluzionaria in assoluto. L'avventura dell'incontro che ci è accaduto, con volti sorprendentemente felici e realizzati, come quello di Maggie, richiama in maniera inequivocabile e inconfondibile il racconto dei Vangeli in cui i primi discepoli incontrano per la prima volta Gesù, rimangono affascinati in modo misterioso dalla sua persona e chiedono: «Rabbì, dove dimori?» Da quel momento inizia l'avventura della sequela e della scoperta sempre nuova di sé e del reale, di sé nel rapporto col reale. Rimangono impressi la data e l'ora di quell'incontro, in cui è già presente tutto, anche se la nostra vita ci è poi data per approfondire proprio quell'istante che può valere un'eternità. È la nostra libertà ad essere sfidata, provocata, suscitata, chiamata a giudicare nuovamente ogni fatto, ogni circostanza, nella prospettiva di una luce nuova che illumina l'oscurità, che permette di intravedere la via d'uscita dal tunnel, anche quando si è in difficoltà, di aspettarsi un destino buono, anche quando le fatiche sembrerebbero prendere il posto dell'entusiasmo. La verità di quell'incontro, già intuita nella bellezza di quanto è accaduto, viene approfondita poi, come se il mistero di Cristo si spiegasse e si rivelasse gradualmente, lasciando però sempre all'orizzonte qualcosa di incomprensibile per noi, di potentemente autorevole e superiore a noi, così corrispondente a quanto il nostro cuore ha sempre desiderato.
Rosario Tronolone ha proposto La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.